céu.
Oggi, Concetta, stavo anch'io con e questo fatto ha portato me. Io
ciao, buonasera.
che ci sono dei.
Prendete le Bibbie, stasera sarà molto biblico.
Quindi lunedì sabato, domenica non mi sono toccato, ci sono preti, ora domenica
la domenica in genere cerchiamo di arrivare la domenica sera e 17, sì, per cominciare già la sera della dopo cena, star lì, in modo che poi sono 5 giorni pieni, finendo il sabato mattina, cioè quindi senza.
Non volevo perdere il tram.
Aspettiamo 2 minuti, 8:30 cominciamo. Bene, siamo nordici, anche se non lo siamo, siamo nordici. E faccio un'introduzione e poi vi dico. Possiamo cominciare. Ciao. Rimanendo seduti, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Bene, allora benvenuti. e iniziamo questa serie di incontri che, come avete visto nella chat, chi non fosse ancora nella chat e volesse, perché c'è una chat di WhatsApp dove metto solo io, per cui non ci sono ciao, buongiorno, sì, grazie, no, no. Come qualcuno mi ha detto, è la chat perfetta. Per cui, come vedete, io lì inserisco le varie informazioni riguardo agli incontri, poi anche qualche articolo che ritengo interessante, ma non per aprire discussioni e dibattiti, ma semplicemente per leggere e pensare. E allora avremo 8 incontri con una cadenza non sempre settimanale, cioè tipo martedì prossimo non ci sarà, sarà l'altra settimana. Io su questa chat mi premurerò di ricordare, perché anche se mandiamo, ho già mandato tutte le date, naturalmente capita a tutti poi di averle lì ma di dimenticarle, per cui da parte mia qualche giorno prima vi ricorderò. E quindi l'idea è poter fare questi incontri sul tema dell'Eucaristia, e che non è un tema facile, ve lo dico già subito, cioè, perché appunto, come implica tante cose che cercheremo, io per quello che potrò di presentare, cercare di minuzzare, no, su questo. Su quello che insieme alla parola, e dall'altra parte anche l'Eucaristia, c'è la parola dentro, tutta, in particolare la prima parte e non solo, fonda la nostra vita cristiana. In qualche modo la nostra vita cristiana, che è fondata sulla memoria del Signore che è venuto in mezzo a noi, questo Signore che è il Figlio del Padre, che ci dona lo Spirito e ci coinvolge, no, in una dinamica di salvezza, e noi camminiamo nella memoria di Lui, nell'attesa del suo ritorno. Tutta la vita cristiana è una memoria che, a partire da questa memoria, va avanti. Nelle cose che ascoltavo sulla parola, anche sul tema dell'Eucaristia, mi è piaciuta un'immagine di Luciano Manicardi, ex priore di Bose, Monaco, e lui diceva che la vita cristiana è un po' come un vogatore. Il vogatore sta con le spalle, no, rispetto alla direzione in cui voga, no, guardando indietro, però va avanti. E se ci pensate, noi guardiamo indietro, ci cibiamo della parola di Dio, no, che il Concilio Vaticano II ci ha rimesso in mano e ci ha indicato di farne il centro della vita cristiana, cosa che con fatica stiamo mettendo, no? Cioè, noi quando eravamo piccoli eravamo abituati a vedere che chi ci aveva la Bibbia in mano, andava in giro con la Bibbia in mano, erano protestanti. Erano i protestanti, testimoni di Geova, i protestanti. Ma noi cattolici, come dire, eravamo così devoti alla Bibbia da non toccarla neanche con un dito. E come sappiamo, ancora avere una Bibbia nostra, che è la compagna del cammino di ogni giorno, non c'è entrato tanto ancora, no? E così. O come ancora uno dice, ma io posso segnare la Bibbia? Cioè, se segno la Bibbia faccio peccato? No? Questo ci dice ancora il nostro essere lì, non riuscire a... Un po' come bambini, che ci è stato rimesso la Bibbia nelle mani, perché, come sappiamo, è stato il Concilio di Trento, in quella crisi che il mondo cristiano occidentale europeo abbiamo vissuto e che ci ha divisi, che in qualche modo ha chiuso l'accesso per noi cattolici alle sante scritture, per tanti motivi, cioè, quindi è così. Però ecco, questo tempo tra il Concilio di Trento e il Concilio Vaticano II è stato un tempo oggettivamente soggettivamente lo Spirito Santo ha suscitato santi e sante, di cui ringraziamo, no? Però oggettivamente è stato un inverno, perché appunto la parola ci comunica la vita di Dio, la parola di Dio è piena di Spirito Santo, e allo stesso tempo, come diceva San Girolamo, l'ignoranza delle sante scritture è ignoranza di Cristo. E quindi una cosa che mi senti, chi mi conosce da anni sa che io ripeto continuamente, l'ho inventata io questa frase, per cui sono il copyright è mio. Cioè io credo che appunto noi come popolo di Dio cattolici in generale siamo ignoranti biblici, non colpevoli. Mi metto subito questa cosa per non offendere nessuno. E siamo così. Quindi il Concilio Vaticano II, fra le cose più importanti, no, che ci ha donato, è stato proprio quello di indicarci di rimettere al centro la parola e allo stesso tempo la riforma liturgica. La riforma liturgica è stato che ha a che fare con la parola, che ha a che fare con la memoria. Torneremo su questo, no? Cioè la memoria del Signore, no? Che nutre la nostra attesa di Lui. Vedremo che a proposito delle parole delle eucaristiche, in cui noi ricordiamo il comando del Signore Gesù che ci ha detto fate questo in memoria di me, e poi noi cosa rispondiamo, no? Fra le varie acclamazioni che la liturgia ci offre, e vedremo che le prime due sono quelle più azzeccate, non lo dico io, mi baso sui liturgisti eccetera, perché vi ricordate, noi cosa diciamo? Annunciamo la tua morte Signore, proclamiamo la tua resurrezione in attesa della tua venuta. E la seconda è ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. La terza non parla dell'attesa. Tu c'hai redenti con la tua croce, no? Salvaci o salvatore del mondo. Ma non, infatti alcuni dicono, torneremo su questo, e quando parleremo poi in particolare delle diverse, no? E la nostra vita è così. Noi camminiamo, la nostra vita cristiana è una memoria del Signore che sostiene l'attesa della sua venuta. Noi siamo tra la prima venuta del Signore e il suo ritorno. E allora, ecco, parola e Eucaristia. Io, ecco, quello, il mio scopo, spero di riuscirci, è aiutarci a comprenderci qualcosa di più, spero. Per che cosa? Per poterla vivere con più consapevolezza, perché l'Eucaristia è della comunità cristiana, presieduta, ma della comunità cristiana. Noi ancora sentirete a volte, no? Cioè che in genere voi a noi presbiteri ci domandate, Don Andrea, ma hai celebrato oggi? Devi celebrare? Padre Fra, devi celebrare? Raramente o mai a voi hanno detto, Anna Maria, hai celebrato oggi? No, perché quello a cui tante volte siamo stati abituati è che i preti celebrano, i laici assistono. Quindi come qualcosa che facciamo noi e voi assistete alla messa, prendete messa, no? Ma la terminologia più esatta che vedremo, che è quella di celebriamo insieme, e dove quel celebrato non è esclusivo di noi, ma è della comunità cristiana. Noi presiediamo la celebrazione, ma siamo noi a celebrare. In Cristo che celebra, perché poi vedremo, no? Noi ci inseriamo, ci rivolgiamo al Padre nella preghiera che Gesù rivolge al Padre. Quindi l'Eucaristia è Cristo che si rivolge al Padre. E allora, ecco, spero, no, lo dico subito, questo sarebbe il mio scopo, cioè cercare di aiutare, no? Io mi appoggerò, questo per pararmi le spalle, su Cesare Giraudo, che è un'autorità indiscussa sull'Eucaristia, cioè questo padre gesuita, adesso penso ultraottantenne, professore emerito della Gregoriana, dell'Orientale, ha insegnato, missionario, è stato missionario in Madagascar e quindi un uomo che ha vissuto, no, e che ha pensato, ha riflettuto e che ha scritto delle cose molto importanti. Per cui, per chi volesse, come dire, approfondire seriamente, rompendosi anche un po' i denti, ma va bene, cioè nel senso che sono dei testi così, vi segnalo, no, il testo Eucaristia per la Chiesa, che è un bel tomo così grosso, in cui lui, io prenderò alcune cose di lì, però chi le vuole approfondire molto bene, faccio riferimento a quello. Un altro testo anche che farò, che prenderò, è più approcciabile, che parte di una parte della, e che è stato stampato dalla comunità di Bose, Edizioni Kikayon, si chiama Conosci davvero la Messa? Di Cesare Giraudo. Questo è anche un altro testo che, se volete, sarebbe utile prendere e leggere, che ci aiuterà. E per cui questo io appunto cercherò di prendere. E parliamo dell'Eucaristia. Sapete che nel Nuovo Testamento, nelle lettere di Paolo, troviamo la prima edizione di questa, di questo sacramento, poi la Chiesa lo riconoscerà come sacramento, di questo rito, di questa preghiera della comunità cristiana. E lo troviamo al capitolo 11 della prima lettera dei Corinzi, dove si parla della cena del Signore. Sembra che proprio la edizione più antica sia stata proprio questa, cioè la cena del Signore. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetto 20. Paolo sta parlando alla comunità e dice: mentre vi do queste istruzioni, versetto 17, non posso lodarvi perché vi riunite insieme non per il meglio ma per il peggio. Innanzitutto sento dire che quando vi radunate in assemblea, in chiesa, assemblea sarebbe in ecclesia, no? Nella chiesa, tanto anche questo è interessante, no? La chiesa e l'assemblea. Interessante questo, no? Cioè, per noi la Chiesa è l'istituzione, la Chiesa sono le mura, e la Chiesa è l'assemblea. Qualcuno lo sa già, tanto per dire, no? La percezione è diversa, no? Io una volta, non vi racconto questo fatto mio, ma non per raccontarvi i fatti miei, ma perché sono occasioni in cui, no? E io ho una figlioccia di battesimo, di Viterbo, e quando questa ha fatto la prima comunione sono andato a partecipare, no, a questa festa, ed ero nell'assemblea insieme ai genitori, eccetera. E il parroco, una bravissima persona, molto in gamba, che un po' come da noi le prime comunioni, questo, no, questo tumulto che i parroci devono tentare un po' di gestire, e allora lui prima dell'inizio della celebrazione sale sul lambone, no, tocca il microfono, tum tum tum, scusate, so che molti tra voi non vanno a messa, rispettate il luogo sacro. Allora, dentro di me, staccando dall'intenzione delle persone, ho riflettuto su queste parole e alla fine mi sono detto: non mi sono piaciute, no. Perché? Perché intanto la prima frase è colpevolizzante, no? Cioè, voi so che siete cristiani che non andate a messa, un po' vergognatevi, no? Eccetera, mettetevi via, E, come dire, rispettate il luogo sacro. A me sarebbe piaciuto qualcosa più del genere: buongiorno, benvenuti. So magari che molti tra voi non sono cristiani, siete i benvenuti. La comunità cristiana vi accoglie e vi invita non a rispettare un luogo sacro, che noi non abbiamo, ma a rispettare noi, comunità, assemblea, noi chiesa, che stiamo celebrando un momento importante per i nostri figli. Non dovete rispettare le mura, dovete rispettare noi, cioè dovete sintonizzarvi con noi Chiesa. Ecco, mi sembra bello anche già questa cosa, no? Cioè, la Chiesa, quando si dice la Chiesa siamo noi, è vero. non siamo legati al... Poi abbiamo bisogno di spazi dove celebrare, dove, no, dove... Sì, ma siamo noi l'assemblea. Per cui quando vi riunite in chiesa, vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. È necessario infatti che sorgano fazioni tra voi, non mi fermo su queste problematiche, perché in mezzo a voi si manifestino quelli che hanno superato la prova. Quando vi radunate insieme, il vostro non è più mangiare la cena del Signore, vedete? La cena del Signore. Quindi un contesto di, in cui questi si radunavano, probabilmente presso case, anzi sicuramente presso case, no? La prima comunità cristiana si riunivano in case di alcuni che magari erano più benestanti e che quindi possedevano delle case che erano più grandi. Voi sapete che a Roma ci sono i cosiddetti tituli, sono quelle chiese che portano il nome molte volte di una donna, di una matrona che aveva la casa più grande che permetteva che la comunità cristiana si ritrovasse. Santa Prassede, una di queste, se non la conoscete dovete conoscerla, cioè una volta che andate a Roma vicino a Santa Maria Maggiore andate a vedere la chiesa di Santa Prassede, dove c'è il più bel monumento di epoca bizantina a Roma, questo Cristo in ciel d'oro, e che e fra l'altro fra poi le figure che sono, c'è anche questa donna Prassede che era la matrona che poi è stata canonizzata. E allora, questa cena del Signore, ecco, quindi questo è la prima, attenzione, si riunivano il primo giorno della settimana per spezzare il pane, facendo di memoria di Gesù. Vedete, poi più avanti, sempre nella prima lettera ai Corinzi, Paolo dirà, io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse, questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Per cui la fractio panis, no? Quindi la cena del Signore, il pasto del Signore, la frazione del pane, e poi ci sarà subito il termine Eucaristia, che è di matrice prettamente greca, il nome viene dal greco, no? Però di... come dire, che esprime di ascendenza, dice appunto Giraudo, tipicamente ebraica, semitica, e perché per esempio nella Didache c'è questo, nella Didache si dice radunandovi la domenica del Signore spezzate il pane e rendete grazie, spezzate il pane e rendete grazie. E poi fra l'altro è anche Giustino, San Giustino Martire del secondo secolo, che è, sapete, questo greco che però nasce a Samaria, in Samaria, quindi in Palestina, a contatto con gli ebrei, che conosce, poi si convertirà, diventerà cristiano, però in ambito ebraico conosce benissimo il fatto che gli ebrei, ancora oggi, prima di mangiare, benedicono. C'è un'espressione proprio ebraica che dice questa benedizione, che dicono prendi e benedetto, che è un modo di dire, di una, che in maniera più sintetica, di una formulazione che dice prendi il pane poiché su di esso è stata pronunciata la benedizione. Ricordate che benedizione in ebraico significa rendimento di grazie, nell'ebraico antico. E nella Bibbia, questo l'ho detto alcune volte ma lo ripeto volentieri, nella Bibbia voi non trovate il termine grazie in ebraico, perché oggi sì, gli ebrei dicono todà, ma nell'ebraico antico, nella Bibbia non c'è. E allora loro non benedicevano, non ringraziavano? Sì. Come? Benedicendo. Benedicendo. Per cui sapete che tra l'altro c'è il fatto che ancora oggi l'ebreo credente deve benedire, deve ringraziare Dio più di 100 volte al giorno. attenzione, la maggioranza di queste benedizioni sono nelle preghiere del mattino e quindi già se le gioca lì. Però poi, per esempio, appunto, rispetto a prendere il pane e a mangiare, no, c'è la cosa di ringraziare, benedire. La benedizione è il ringraziamento. Per noi la benedizione tante volte è mettere sopra, no? E quando vengono da Don Andrea, qualcuno dice: Don Andrea, mi puoi benedire la macchina che ho comprato? E allora noi intendiamo che oltre all'assicurazione che uno ha fatto, non si sa mai, ma no, è vero che è successo, qualche prete mi ha detto che dopo aver benedetto la macchina qualcuno ha fatto l'incidente e si è andato a lamentare dal prete, perché ha detto non è attaccata la benedizione, perché poi dopo, no? Per noi benedire è far, no, scendere qualcosa su, e per l'ebreo è ringraziare. Per cui ti benedico, Padre, per questo pane che tu ci dai, no? Su questa cosa della benedizione, leggevo un detto ebraico, che c'era un maestro che ringraziava sempre per tutto, benediceva Dio per tutto. E un suo discepolo, un po' di sta cosa che questo non si arrabbiava mai, ma continuamente benediceva, si era un po' scocciato, no? E per cui diceva: ma ci sarà una volta che questo non benedirà, no? Allora dice, si racconta che mentre andavano per strada insieme, un piccione volando lasciò cadere, no, degli escrementi su, che andarono a finire sulla giacca del rabbino, sporcandogli la giacca del rabbino. Per cui il discepolo lo guardò per dire: adesso, no? Quindi il rabbino si fermò un attimo e disse: benedetto sei tu, Signore, che non hai dato le ali alle mucche. Ecco, per cui anche l'occasione lui ringraziò. Allora, per cui questo termine eucaristia dal greco, però con la tradizione ebraica. Attenzione, che però mentre ancora oggi gli ebrei lo utilizzano per, benedicono il pane e il vino che mangiano, gli alimenti che mangiano, che rimangono quelli, per noi no. Per noi diventa quel termine tecnico che ha a che fare con il pane eucaristico, col pane che ricorda, che fa memoria appunto del comandamento del Signore e dell'ultima cena. Ora, una cosa che sarà importante comprendere è che alcune volte, spero di riuscire a spiegarmi, ecco, che molte volte, per dire rispetto anche al pane eucaristico, anche siamo andati a prendere delle immagini dell'Antico Testamento che in qualche modo prefiguravano il pane eucaristico, no? Per cui si è preso la manna nel deserto, tante volte la manna viene letta come una prefigurazione del pane eucaristico, l'offerta che Caino presenta al Signore, no? L'offerta dei pani di Melchisedec, ricordate nel racconto quando incontra Abramo, no? Cioè, quindi delle figure che prefiguravano questo pane eucaristico, questo pane che diventa il corpo e il sangue di Cristo, e che appunto dice Giraudo, dice, e ce ne sono tanti altri, non sto a leggerveli tutti, ma tantissimo, pensate persino anche, tanto per darvi qualche altra citazione, ricordate Elia che a un certo punto dopo la sua chiamata va dalle parti di Tiro e Sidone e incontra, va presso una vedova e le chiede un po' d'acqua, però le dice anche: mentre stai andando a prendermi dell'acqua fammi anche un po' di pane cotto, no? E sapete che quella vedova si arrabbia perché dice: c'ho solo un po' di farina e tu a me stai venendo a chiedere, no, a una povera stai venendo a chiedere un aiuto. E Elia gli dirà: no, fallo, non ti preoccupare, perché quella farina non terminerà e l'olio nel dorcio non smette. Allora anche quella viene vista come pane. Ecco. Allora lui scrive, Giraudo, dice: pur riconoscendo la ricchezza spirituale di questi approcci prefigurativi, cioè di andare a vedere nell'Antico Testamento qualcosa che prefigura il pane eucaristico, non si può negare che si rispondono a una preoccupazione di tipo omiletico, parenetico, cioè una preoccupazione di fare un'omelia, di tentare di spiegare, dice, e risultano pertanto di limitato interesse ai fini di un approfondimento biblico-teologico dell'Eucaristia. Allora, perché in pratica lui dice, con questi approcci prefigurativi e tematici, si considera l'Eucaristia alla stregua di un diamante prezioso, intagliato ad arte, la cui lucentezza abbaglia. Perciò, non riuscendo a coglierne con un solo sguardo lo splendore, si preferisce contemplarlo girandoli attorno, passando in rassegna successivamente a una le sue innumerevoli sfaccettature. Tale procedimento sarebbe senz'altro accettabile se non finisse per dare all'Eucaristia una comprensione prevalentemente e non di rado esclusivamente statico conviviale o statico adorazionale. E attenzione, è forte questo, eh? Cioè, questo vedere il pane eucaristico, Gesù, no, prefigurandolo, no, con tutto l'Antico Testamento, eccetera, ci dà delle luci, no? Però come di un diamante che ha tante luci, no? Il diamante abbaglia e non si riesce a cogliere nella sua unità. Per cui ci dice, ecco, un fatto statico conviviale o statico adorato, statico conviviale, no? Per mangiare insieme o statico per adorarlo, come facciamo nell'adorazione eucaristica, no? Una volta sentivo uno che diceva, io, no, come dire, per me il più grande mistero non è tanto che Dio si sia fatto uomo, ma che Dio si sia fatto pane. Ma era un prete questo, no? Sono rimasto un attimo perplesso. No, cioè, lui dice: esiste un altro approccio assai possibile e assai promettente. E poi vi condivido questi articoli, così cioè, li metterò nella chat. Esso è offerto congiuntamente dalla Lex Orandi, cioè dalla legge della preghiera, della Pasqua ebraica e della Pasqua cristiana. E infatti la ritualità di queste due Pasque, che aiutando a leggere la scrittura santa dell'uno e dell'altro testamento, attraverso l'esegesi concorde dei padri della sinagoga e dei padri della Chiesa, apre una visione globale e dinamica del mistero. Cioè lui dice che dobbiamo approcciarci all'Eucaristia tenendo conto della Pasqua ebraica e della Pasqua cristiana. E vedremo che questo ci farà entrare in una dinamica, non tanto in una visione statica, ma tanto in una visione dinamica. Datemi credito, vedo le facce un po' perplesse, però datemi, abbiate pazienza e speriamo, entrerò in queste cose. Ecco, in una visione globale e dinamica del mistero. Cioè che in quello che noi celebriamo siamo coinvolti in una dinamica salvifica. Vedremo, a partire appunto dalla Pasqua ebraica e dalla Pasqua cristiana che la compie. Allora, detto questo, che lasciamo un po' così, nella speranza di capirci di più o qualcosa dopo, noi dobbiamo porci nella visione appunto della Pasqua ebraica, no? Da cui veniamo. Allora, la Pasqua ebraica che è un evento di liberazione, no? Da una situazione di oppressione. E noi appunto la Pasqua ebraica la troviamo nel racconto dell'Esodo, però questo racconto dell'Esodo dobbiamo completarlo con alcune parti di un testo che abbiamo già letto altre volte e ci torniamo, con alcuni passaggi dei primi capitoli della Genesi. Perché i primi capitoli della Genesi, come sapete, non sono stati scritti prima dell'Esodo, sono qualcosa che viene dopo, cioè l'esperienza ebraica religiosa che ci viene raccontata e trasmessa nella, dove sono le nostre radici, non parte dalla Genesi. Cioè non parte da, per dire, alcuni che si sono messi lì a dire come Dio ci ha creati. Un professore diceva la rivelazione ebraica non è una rivelazione cosmologica, ma è una rivelazione storica. Cioè nel senso che Israele non comincia a cogliere il mistero di Dio riflettendo sul cosmo e dicendo da qualche parte qualcuno ci ha fatto. Ricordate nei nostri studi, chi ha fatto poi l'università, ma quelli che a scuola hanno anche fatto un po' di filosofia, ricordate che i presocratici cercavano l'archè, no? L'archè, cioè da dove si è cominciato. E quindi una riflessione su... No, Israele non parte da quello. Israele parte da un'esperienza di liberazione, eravamo in una situazione di non relazione, eravamo schiavi. Nell'impero di allora, che era l'Egitto, qualcuno è entrato in relazione con noi e questa relazione con noi è stata liberante. Qualcuno ci ha tirati fuori. E questo qualcuno è quel mistero di Dio che poi ci dirà il suo nome, no? Il suo nome è quello che vedremo, poi ci fermeremo anche un po', no? Su questo nome che Dio rivela a Mosè e al Roveto nel capitolo 3 dell'Esodo, e lui ci ha tirati fuori, ci ha riportati in relazione. E sapete che anche nei testi più antichi della, biblici che noi abbiamo dell'Antico Testamento, quello che viene fuori, che si coglie, non è tanto un monoteismo, ma tanto un enoteismo, cioè una concezione che ogni popolo ha il suo Dio. Il nostro Dio è Adonai, i cananei hanno i loro Baal, no, ognuno ha il suo Dio. Sarà successivamente che Israele, e fra l'altro è interessante, apro questa piccola parentesi, che sarà nel tempo della deportazione nell'esilio, che in qualche modo Israele riuscirà a cogliere che il nostro Dio è il Dio di tutti. Ed è interessante che nel tempo della deportazione dell'esilio, perché noi diciamo, noi siamo tranquilli a dire no, ma Dio è Dio di tutti, no? Anche se gli altri lo chiamano in altri nomi, Dio è Dio di tutti. Sì, ma attenzione, Israele si renderà conto che Dio è il Dio anche dei nostri nemici. E questo ci va meno bene. Perché allora se è Dio anche loro, significa che vuol salvare anche loro. E i nostri nemici noi non li auguriamo di salvarsi, cioè che possano crepare, eccetera, eccetera, no? Per cui è una comprensione dolorosa in qualche modo, no? Ma purificante, di un Dio che è un Dio di tutti, perché è l'unico Dio, perché gli altri, i dei degli altri sono oggetti fatti dalle mani degli uomini, no? Hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non sentono, come dicono i profeti. Allora, il libro della Genesi diventa allora un proiettare delle cose che Israele ha vissuto nell'esperienza della liberazione, no? Dal passare dalla non relazione di morte alla relazione di vita, in un passato mitico. Quando dico mitico non dico qualcosa di leggendario o meno così, ma dico piuttosto quello che in antropologia culturale è una cosa importantissima di tutta dignità, che è il mito. Cioè quando i popoli antichi volevano dire qualcosa di fondamentale, di vero, lo dicevano attraverso delle storie avvenute all'inizio dei tempi. Quando? All'inizio dei tempi, no? E quello non serviva per dire no, ma sono venuti veramente, e sono venuti veramente perché avvengono veramente. Perché avvengono veramente. Non so se mi sto spiegando. Per cui in particolare i primi capitoli della Genesi sono questi racconti mitici avvenuti all'inizio, in cui attraverso Adamo, Eva, eccetera, si dice qualcosa di vero, perché quell'Adamo siamo noi, perché quella Eva siete voi, no? Perché, come dire, qualcosa di vero perché è vero oggi per noi. Allora, che cosa vediamo velocemente stasera? Qualcosa appunto del secondo racconto della creazione. Il secondo racconto della creazione lo troviamo nel capitolo 2, dal versetto 4b, perché il 4a è la conclusione del primo racconto della creazione. C'è un secondo racconto della creazione, in cui si dice che nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo, che servisse la terra, letteralmente si potrebbe dire, che servisse la terra. Ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con il polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Vedete, sono due racconti diversi, no? Fatti anche in tempi diversi, c'è tutta una discussione che solo vi accenno, ma non ne parliamo, anche perché non è risolvibile. Quale dei due racconti sia più antico? Alcuni biblisti dicono il primo è il più antico, non ci interessa, però ve lo segnalo per dire che sono di diverse epoche, che poi il redattore finale, questi testi probabilmente sono stati composti al ritorno dall'esilio, o nell'esilio o al ritorno dell'esilio, stiamo parlando nel VI, V secolo avanti Cristo, dove una comunità di sapienti, uomini e donne, che riflettevano, e noi crediamo con l'aiuto del Signore, raccolgono dei testi preesistenti, probabilmente alcuni li compongono loro, e mettono insieme, non buttando niente, e né tantomeno cercando di fare un unico testo, no, questi racconti. E vedete, già subito, qui, cogliamo che questo testo è un testo, come dire, che è successivo all'Esodo. Perché? Perché si parla di Signore Dio. Nel primo testo, andate a leggerlo, non fa male leggere la Bibbia, è una lettura consigliata, e a volte come un romanzo, noi dovremmo leggerla, dovremmo essere più impastati di scrittura, e anche se non la comprendiamo, poi pian piano la comprenderemo, cioè nel primo testo si parla di Dio, Dio creò il cielo e la terra, al principio, no? Dio disse, tante volte Dio disse. E in ebraico è Elohim, che è il plurale di El, no? È usato però come persona singola. Elohim sono il Dio. Qui avete notato, si dice subito Signore Dio. E il Signore è la traduzione in ebraico del tetragramma, che non dobbiamo mai pronunciare, mai. E che io l'ho detto anche al coro, no? Che quando si canta quel santo in cui in maniera sbagliata si dice Yahweh Sabaoth, è sbagliato perché noi non sappiamo come si vocalizzava il tetragramma, nessuno lo sa, perché lo sapeva solo il sommo sacerdote, che nel giorno di Yom Kippur entrava nel santo dei santi e diceva ad alta voce il nome santo e impronunciabile di Dio. Finito il sacerdozio, finito il tempio, nessuno più lo sa. E due, ancora più importante, che per gli ebrei come per noi vale lo stesso significato, perché non si deve pronunciare. Attenzione, noi sappiamo che loro quando leggono, vedono, leggendo il tetragramma, cosa dicono? Adonai. Signore, per dire il tetragramma. Ma perché non lo dicono e neanche noi dobbiamo dirlo? Perché nessuno di noi può mettere le mani su Dio. Nella mentalità antica, sapere il nome dell'altro, era conoscere il nome dell'altro e poterlo pronunciare, era in qualche modo aver potere su di lui. Pensate, anche nella mentalità magica rimane questo, no? Cosa fa il mago per evocare delle forze? Dice il nome, no? di quegli stregoni che dicono il nome, e dicendo il nome, pensate, anche noi a volte, per evitare che ci arrivi addosso nelle nostre superstizioni, tipo per esempio delle malattie particolari, non le pronunciamo, no, perché se le pronunci la evochi, un po' di superstizione ce la portiamo dentro, per cui non si può, tu non hai nessun potere su Dio, non puoi prenderlo in mano, e fra l'altro non facendolo ti educhi a non mettere mano sugli altri, per cui è molto bello questo, e soltanto chi rinuncia a mettere mani sugli altri, su Dio, può ricevere il dono del nome santo di Dio in Gesù. Per cui, vedete, qui si parla di Adonai Elohim, e quindi già questo ci dice, siamo in un contesto post-esodo, c'è l'esodo, c'è l'alleanza, c'è dietro questi testi si parla già di questo, per cui sono tardivi. E notate che qui, come mentre nel primo racconto si dice, no, in principio la terra era informe, lo spirito di Dio aleggiava sulle acque, c'è l'idea quasi di una grande bolla tutta, no, confusa, qui il pre è legato piuttosto a una terra abbandonata. Una terra abbandonata, notate, no? Nessuna erba campestre. Qualcuno dice probabilmente che questo testo è stato elaborato da gente che viveva deportati a Babilonia, e Babilonia era una città giardino. Doveva essere una cosa stupenda, con le acque dei grandi fiumi, no? Che canalizzate creavano fontane, creavano canali, vita, irrigazione dei campi, no? Per cui allora probabilmente erano questi ebrei che vedevano queste cose e che, dovendo dire cosa c'è prima dell'inizio, dicono una terra dove nessuno scavava i canali, no? L'acqua gorgava così, ma nessuno la canalizzava, non c'era vita. E notate, Dio non aveva fatto piovere e non c'era uomo che lavorasse il suolo. Tra l'altro, ecco, in ebraico non c'era Adam, qui non si parla di Ish, ricordate che in ebraico uomo maschio è Ish, donna è Ishsha, qui si parla di Adam. E lavorasse è il verbo del servizio cultuale al tempio. Quindi già al Tempio del Signore, per cui notate, no? Lavorare la terra e servire il Signore. È interessante, no? Lavorare la terra e servire il Signore. Cioè, quindi non c'era ancora questa vita nella relazione di un Dio che fa scendere la pioggia, che dà la vita, di un uomo che serve il Signore lavorando la terra. Che bella questa, già subito questa visione di un mondo creato nella relazione che tra Dio, noi e la terra. E qui possiamo pensare anche agli animali, no? E pensate come l'abbiamo persa. Noi della terra non ce ne frega niente, no? Dobbiamo recuperare, cercare di inculcare alle persone, ai nostri figli, no? L'amore di non offendere la terra, no? No, invece come questo, vabbè, insomma, non me ne vado con parentesi perché sennò mi perdo, però ci tengo a questa cosa, perché quando camminiamo e vediamo, e allora qui la relazione è appunto un Dio che fa piovere, scendere l'acqua, la vita, l'uomo che serve il Signore lavorando l'Adama, suolo, la terra è Adama, Adam, Adama. Anche questo rapporto tra noi e la terra. E Adam, Adama significa terra, Adam significa colui che è tratto dalla terra. Potremmo dire il terroso, non terrone, ma il terroso. Cioè, quindi, colui che è tratto dalla terra. Noi siamo tratti dalla terra. Tant'è che il Signore, per creare, plasmò, modellò, L'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Vedete, non basta la terra per... noi siamo tratti dalla terra, ma ci vuole il soffio di Dio, il suo alito, il suo respiro. Il suo respiro. E, è bello, no? Cioè, qui c'è anche un po' l'immagine nella vicinanza quando si percepisce il respiro dell'altro. Gli amanti, nelle relazioni dei figli, no? Quando tu percepisci il respiro dell'altro, nella relazione con l'altro. Ed è anche molto bella questa immagine dell'uomo plasmato con polvere, no, del suolo e lo spirito di Dio. E sono immagini che dicono un significato esistenziale. Gli ebrei antichi non facevano pensieri astratti. Per cui la polvere del suolo cos'è? La polvere del suolo è pensare alla cosa più inutile che ci sia. Qui voi donne, ma anche noi uomini ogni tanto, anch'io spazzo lavoro alla casa, la polvere da raccogliere e da buttare. È la cosa più inutile che ci sia, no? Se ci pensate, col legno, col ferro, no, possiamo farci qualcosa, la polvere è da buttare, come a volte anche noi sentiamo che la nostra esperienza umana è da buttare, no? Quando sia a livello grande, sia a livello piccolo, di fronte a tanti fallimenti, no, delle cose che ci proponiamo, delle cose che, dei disastri, diciamo, che siamo. E dall'altra parte però è lo spirito di Dio, che corrisponde invece a tutta quell'esperienza della bellezza dell'umanità, delle cose grandi che possiamo, che abbiamo creato, che facciamo, no? Per cui l'uomo è queste due cose insieme: estrema fragilità, estrema povertà ed estrema dignità e ricchezza. E poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Questo giardino, questo Eden, e l'Eden poi è stato il tradotto paradiso, Pardes. E il termine ebraico Pardes, ma che sembra che venga da un termine iranico, più antico, che dice porzione di terreno delimitato, un giardino, no? Cioè, immaginate quelle terre, no? Le steppe, a volte i deserti. Quando uno coltiva il giardino, cosa fa? Fa una siepe, no? Per difendersi, perché ci sono gli animali feroci, perché ci sono i cinghiali, perché so che poi, per cui se tu fai il giardino, la prima cosa delimiti, è uno spazio da coltivare. Di vita. Tant'è vero che anche pensavo che a volte anche nelle relazioni noi delimitiamo. Cioè, in fondo, anche in una relazione affettiva che voglia essere seria, che voglia essere, che sia sposata o no, ma si dice in qualche modo: io sono tuo e tu sei mio. Cioè, vuol dire che se sei mio, non sei, no? Dovrebbe essere, anche se poi oggi c'è le coppie aperte, famiglie aperte, però non lo so, cioè, sono rimasto tradizionale, io non avrei difficoltà a stare con una persona di io sono tuo, ma anche in qualche modo c'è bisogno, no, di delimitare la relazione. E per la vita. E allora, ecco, in questo spazio di vita il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. E un fiume usciva da Eden. Eden significa giardino di delizie, quindi non è solo un giardino, ma è un giardino di delizie, un giardino di vita. Ma non di una vita qualsiasi, no? Di una vita di gioia. E poi anche questo fatto che un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiamava Pishon, esso scorre attorno a tutta la regione di Avila, dove si trova l'oro. L'oro di quella regione è fino, Vi si trova pure la resina odorosa, la pietra donice. Il secondo fiume si chiama Gihon, esso scorre attorno a tutta la regione di Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri, esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. È un luogo di vita, è un luogo pieno di acqua. Qui, tra l'altro, tre di questi quattro nomi li conosciamo. Pishon in ebraico, non si sa dov'è. E non si sa a chi fa riferimento. Che mica tutta la Bibbia si capisce. E poi gli altri due li conosciamo molto bene, il Tigre e l'Eufrate. Il Gihon, qualcuno, non so se qualcuno di voi che è venuto con me in Terra Santa, ci è passato in mezzo perché è una sorgente di Gerusalemme. Nel senso che poi è stata canalizzata nel tunnel di Ezechia e con qualcuno abbiamo fatto questo tunnel di Ezechia. E dico, e allora ecco il significato che danno i biblisti, è un luogo pieno di vita, un pieno d'acqua. E poi il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Vedete, ecco, questo luogo di vita che è la relazione va coltivata e custodita. E la vita che è nelle relazioni vanno coltivate e custodite, e questo lo sappiamo, perché quando non le coltiviamo e non le custodiamo, le relazioni si steriliscono e muoiono. Le relazioni sono cose vive, e bisogna sempre metterci mano, sono cose dinamiche. E questo, il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Moriresti, letteralmente. Allora il Signore fa questo giardino, ricordate che in questo giardino lui ha messo centrale l'albero della conoscenza del bene e del male. E poi c'è un altro albero di cui non ci viene detto dov'è. Scusate, ho detto una stupidaggine. È l'albero della vita che sta in mezzo al giardino. L'albero della conoscenza del bene e del male non ci viene detto dov'è. Attenzione, questo albero della conoscenza del bene e del male può essere anche tradotto, non soltanto come è tradotto qui, conoscenza del bene o del male, ma può essere tradotto anche l'albero del conoscere bene e del conoscere male, della giusta conoscenza e della sbagliata conoscenza. Tenete conto anche di questo. E poi il Signore dà un comando, attenzione, comando, ricordate che in ebraico è misvah. Misvah significa indicazione, non è comando, perché per noi comando è comando, no? Il comando dei carabinieri, no? Non ti sia per comando, quando vogliamo essere gentili, non lo usiamo più, però i nostri genitori, i nonni lo usavano. No, si vuole essere gentili e dire non ti sia per comando. E non è, la traduzione ci inganna, perché il termine misvah è una indicazione. Il Dio di Gesù Cristo non comanda a nessuno, non si impone, non comanda a nessuno. Parla. Indica, e quindi dà questa indicazione: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero, di un albero, dell'albero della conoscenza del bene e del male, non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Vedete, quindi questo racconto sta parlando della vita in relazione con Dio, che dà la vita alla pioggia, dell'uomo che viene tratto dalla terra e è in relazione con Dio attraverso la terra, e non solo, l'ultima parte, leggiamo questo, poi ci fermiamo, e che il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Vedete, la relazione è la vita, la solitudine intesa come isolamento è la morte. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda, letteralmente sarebbe un aiuto che gli sia davanti, che lo fronteggi, un aiuto che lo fronteggi. Tra l'altro questa cosa sapete che già una doppia lettura, no? Un aiuto che lo fronteggi. Nella tradizione ebraica è sempre stato letto un aiuto che sia di fronte, che lo aiuti, un aiuto che lo aiuto, l'aiuti standoli contro, un aiuto che gli sia vicino, un aiuto che gli sia contro. Anche questo è molto bello, no? Perché sappiamo che vivere, cercare di vivere una vera relazione volendo bene a un'altra persona significa discernere quando fargli un sorriso e quando invece mostrargli il viso duro, quando dirgli di sì e quando dirgli di no. Nella fatica che il nostro mondo sta vivendo, nelle difficoltà delle relazioni, sappiamo bene che a volte, se mi ami, ti devo chiedere una cosa, mi devi dire di sì. Allora non dovrebbe dire, io ti amo, per cui dipende da che cosa mi chiedi. No, se mi vuoi bene, dimmi di sì. Dipende. Perché se tu mi chiedi qualcosa che non è mosso dall'amore, ma è mosso dal tuo egoismo, cosciente o incosciente, se ti voglio bene, devo dirti di no. Voi sapete benissimo chi di voi ha dei figli, che soprattutto quando sono più piccoli, ma non solo, anche quando sono più grandi, far capire a un figlio che se ti dico di no stavolta è non perché non ti voglio bene, ma proprio perché ti voglio bene non posso dirti di sì, non sempre è compreso. E allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali, vedete, prima era la terra, adesso gli animali, gli uccelli, e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo Adam avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così Adam impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse, no? Per cui, vedete, la relazione con gli animali è una relazione in cui l'uomo li chiama, li dà nome, però allo stesso tempo non sono quell'aiuto che è capace di farli uscire dalla solitudine e che è quel bene di cui Dio parla, no? Vedete, questo testo di 2500 anni fa, più o meno, già faceva esperienza della vicinanza che anche noi sentiamo verso gli animali, no? Se qualcuno di voi, io non ce l'ho, ma conosco tanta gente che ce l'hanno, no, li chiamate per nome, sono di famiglia, qualcuno li tratta proprio da figli, no? Papà, mamma, eccetera, zio, eccetera, e dicono, guarda, capisce tutto, ti manca solo la parola, e dici poco, no? Dici poco. Cioè questo testo sente che gli animali sono vicinissimi e che allo stesso tempo non sono. Sono tanto, e certamente in tante situazioni anche di solitudine, benedetti gli animali, cioè che possono aiutare, no? Ma no. E per cui allora il Signore Dio, Adonai Elohim, fece scendere un torpore sull'Adam, che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Da un lato, sapete, una delle costole. Costole è una traduzione arbitraria, un termine ebraico che qualche biblista dice serve più da dire da un lato, non tanto da una costola. E il Signore formò dal lato che aveva tolto all'Adam una Isha e la condusse a Ish. Soltanto quando c'è Isha si parla di Ish. Per cui dovremmo sfatare il mito che voi donne siete un pezzo nostro. Perché fin tanto che non si parla di Isha, non c'è neanche Ish, c'è Adam. Questo mi sembra anche molto bello coglierlo, no? E la condusse all'uomo, e l'uomo parla, questa volta è ossa delle mie ossa, carne delle mie carne, la si chiamerà Isha, perché dall'uomo è stata tolta. Vedete, si parla, questo racconto, adesso finisco, parla della relazione, della vita come relazione con Dio, con gli altri, nell'uomo con la donna, e anche se alla fine, proprio in queste parole dell'uomo, viene fuori già la fatica della vita, della relazione a cui siamo chiamati, a cui Dio ci vuole. Perché viene fuori la fatica? Perché un mito africano creazionale del Benin racconta che Dio crea l'uomo e lo mette nella foresta e gli dà un arco per andare a cacciare. E lui con l'arco si avventura nella foresta. E a un certo punto, andando nella foresta, in una radura, trova un altro essere umano, diverso da lui, che sta raccogliendo invece delle erbe, delle cose, e gli dice: "Ma tu chi sei?" E lei dice: "Io sono una donna, e tu chi sei?" E lui dice: "Io sono un uomo, e tu come vivi?" "E io raccolgo delle erbe, e tu come vivi?" "E io caccio degli animali." Si parla. Qui l'uomo non parla alla donna, parla della donna e la nomina lui. Essa è ossa delle mie ossa, carne. Vedete come il maschilismo è antico, è radicato, no? Quindi come questa relazione che da una parte è presentata nella sua speranza di vita, come Dio la vuole, allo stesso tempo il narratore già alla fine fa venire fuori quello che poi nel capitolo 3 vedremo, no? L'uscita dalla relazione. Stiamo vedendo dei fondamenti del discorso eucaristico, che vedremo compie quello che dall'inizio questi racconti. Noi li chiamiamo il peccato originale, ma di per sé si dovrebbero chiamare racconti originari, non originali, nel senso il primo di una serie, ma qualcosa che sta di fondo, per cui non possiamo comprendere l'Eucaristia se non teniamo conto di questi racconti di fondo. Bene, detto questo, se avete pazienza, e ancora ci vediamo tra 2 settimane, ok? Io ricorderò poi, eccetera. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Negli incontri che faremo, in qualche incontro in particolare, lasceremo un po' di tempo per delle domande. Vedremo le risposte possibili, ma tutte le domande vanno bene. Allora, eventualmente segnatevele e in modo che poi in quel momento tiriamo fuori le domande e possiamo cercare di approfondire. Buona serata, grazie. Un caro saluto a tutti gli amici di Zoom.
Vediamo cosa succede.